Vogliamo ringraziare Dio ancora in questo giorno per la meditazione biblica che avremo. Vogliamo ringraziare il Signore perché meditare la parola di Dio è il fondamento che ci aiuta ad andare avanti. E vogliamo tutti quanti ringraziare il Signore. Vogliamo alzare le mani nella presenza di Dio e pregare, perché la preghiera è quella che ci sostiene in ogni tempo della nostra vita e che ancora oggi ci introduce alla verità della parola. Così, Signore Dio, noi alziamo le mani nella Tua presenza e Ti chiediamo di benedire questa riunione, Signore, di donarci la Tua parola e di illuminarci attraverso la buona e preziosa parola di Dio. Sii Tu a benedire i presenti e a benedire quanti ascolteranno ancora questa registrazione affinché attraverso la Tua parola possiamo crescere in conoscenza e in sentimento di Dio in Cristo Gesù, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Ringraziamo Dio perché ci dà la possibilità di ricevere il Suo consiglio. E oggi continuiamo con la meditazione biblica. Come ben sapete, stiamo trattando il cattolicesimo romano a confronto con le sacre scritture. È importante che conosciamo le differenze, è importante che possiamo citare certe parti scritturali e anche storiche che ci servono a comprendere perché abbiamo deciso di protestare su quello che è la condizione delle tradizioni che sono sottentrate in questi secoli attraverso la Chiesa di Stato. Come dico spesso, noi non abbiamo qualcosa contro le persone, perché le persone a loro modo decidono di seguire, si dice, la religione del papà che è stata tramandata. Questo è sbagliato, perché noi abbiamo un libro, lo dico sempre, lo dirò sempre, che sono le Sacre Scritture, e la parola di Dio è l'infallibile parola del Signore. Sappiamo che la Chiesa Cattolica Romana insegna che ci sono 7 sacramenti. Questi 7 sacramenti sono il battesimo, la cresima, l'eucaristia o prima comunione, la confessione o penitenza, l'estremunzione, l'ordine sacro e il matrimonio. Noi in quest'oggi tratteremo 2 primi sacramenti, che sono il battesimo e la cresima. E nel trattare questo vogliamo comprendere cosa è successo nel corso dei secoli. Allora, partiamo dal principio che il primo sacramento, sappiamo, abbiamo ascoltato, che è il battesimo, e vogliamo partire dal principio, come sto dicendo, che la Bibbia è infallibile e la Bibbia ci può intanto rispondere. La parola sacramento non lo troviamo scritturalmente, ma pur non fermandoci su questo dettaglio, vogliamo comprendere cosa è stato introdotto intorno al battesimo. Del battesimo abbiamo incontrato che fu introdotto per quanto concerne i neonati, ed è stato portato avanti questo sacramento da parte della Chiesa Cattolica Romana, dove viene fatto per aspersione ai nascituri, ai neonati. Intanto il battesimo non va fatto per aspersione, ma va fatto per immersione, che c'è una grande differenza, perché il Signore stesso, vedremo scritturalmente, come ci insegna ad ubbidire alla scrittura e alla giusta forma scritturale. Un po' di storia: il cattolicesimo romano inventò la tesi antibiblica che i bambini appena nati hanno il peccato originale e per questo devono essere battezzati. Il battesimo per aspersione applicato ai bambini fu reso legale dal Concilio di Ravenna nel 1311. I bambini, come noi sappiamo, non hanno il peccato originale. Adesso dimostreremo perché. Ma è importante pure dire un'altra cosa. Insieme a questa tradizione che è venuta fuori, ne seguì un'altra, ossia attraverso quello che è stato portato dalla catechesi, è stato insegnato che tutti i bambini che non vengono battezzati in tempo, quindi che muoiono prima del battesimo, vanno a finire nel cosiddetto limbo. Che cos'è il limbo? Secondo la Chiesa Cattolica Romana esiste il limbo, il purgatorio, l'inferno e il paradiso. Non esiste biblicamente né il purgatorio e né il limbo, ma è proprio indicibile il fatto del limbo, perché significa che un bambino verrà escluso dalla presenza di Dio perché non è stato battezzato al momento della nascita. Quindi vi immaginate quale grave cosa è stata tramandata. Ma la domanda è una: ma vi immaginate prima del 1311 tutti i bambini sono andati a finire nel limbo perché non c'era il battesimo, in quel tempo non veniva insegnato? Vedete che già ci troviamo di fronte non soltanto a dottrine che non sono bibliche, ma ci troviamo di fronte anche ad un altro grave problema, cioè a discussioni che non hanno una razionalità umana. E noi vogliamo comprendere in quest'oggi cosa dice Gesù riguardo ai bambini. Se i bambini realmente hanno il peccato originale, Gesù come si è comportato nei confronti dei bambini? La prima parte biblica, i primi versi che voglio citare sono in Marco capitolo 10, dal verso 13 al verso 16, ma li trovate anche in Matteo 19 e in Luca 18. Voglio leggere: Dio sia lodato e benedetto in eterno. Allora gli furono presentati dei fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano, e Gesù nel vedere ciò si indignò e disse: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà in esso. E presili in braccio li benedisse imponendo loro le mani. Quindi il bambino è l'esempio per ciascuno di noi, per noi entrare nel regno dei cieli. Quindi credendo in Gesù e quindi nella parola di Gesù, nella parola di Dio, è chiaro che il bambino non ha il peccato originale, perché Gesù stesso disse che noi dobbiamo diventare come un piccolo fanciullo, perché di loro è il regno dei cieli. E allora il battesimo, io subito voglio dirvi questo: non esiste un battesimo biblico dove troviamo che un bambino fu battezzato, non c'è neppure un caso. Neppure un caso. Secondo la legge mosaica c'era la circoncisione, che veniva fatta all'ottavo giorno, ma la circoncisione con la venuta di Cristo è stata annullata. Viceversa, se vorremmo fare qualcosa dovremmo farci circoncidere, ma sapete bene che la lettera ai Romani attraverso l'apostolo San Paolo tratta proprio ciò, che la circoncisione, ormai che noi siamo nel nuovo patto, non ha più senso. Quindi non c'è un solo caso di un bambino che ha ricevuto il battesimo. E allora chi riceveva il battesimo? Ebbene, voglio leggere Matteo capitolo 3, dal verso 4 al verso 6, dal verso 11 al verso 17, che ci mostra colui che porta avanti per primo il cosiddetto battesimo. Il battesimo che noi troviamo chiaramente attraverso il Battista, Giovanni Battista. O Giovanni stesso portava un vestito di pelli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Mi fermo subito: chi si battezzava faceva confessione dei peccati. Vi immaginate se un bambino dovrebbe fare confessione dei peccati? Impossibile. E continua dicendo, Giovanni diceva: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Quindi notiamo che Gesù, adesso lo leggeremo per dare esempio, mostra l'importanza del battesimo e lui stesso si fa battezzare. Questo è il nostro modello. E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. È chiaro? Quindi abbiamo il modello che è Gesù. E questo modello che è Gesù Cristo ci mette innanzi quello che è lo scopo del battesimo. Perché scendiamo nelle acque? Perché dobbiamo ricevere lo Spirito Santo? Perché qui già ci accenna chiaramente dello Spirito Santo. Ebbene, in Giovanni capitolo 3 notiamo che Nicodemo andò, che era capo dei giudei, questi venne a Gesù di notte e gli disse: maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi dobbiamo rinascere di acqua e di spirito. Qui attenzione, ci sono, come vi dico sempre, più di un'esperienza. Perché? Noi ci soffermiamo solo sul battesimo in acqua e nel battesimo nello Spirito Santo. Questi due sono fondamentali, sono l'introduzione, ossia io faccio il battesimo in acqua, ricevo lo Spirito Santo e vengo introdotto ad una nuova vita. Ma battesimo indica immersione. Noi abbiamo da quel momento un contatto diretto con Dio e abbiamo una totale immersione e un assorbimento da parte di Dio, il quale ci battezza, ci immerge in Lui stesso, ossia nell'acqua parola e nello Spirito Santo. Quindi ogni giorno il credente, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, dopo aver ricevuto il battesimo in acqua, fa un cammino. Efesini capitolo 4, il perfetto adunamento avviene attraverso i cinque ministeri che Dio ha costituito per il perfetto adunamento della Chiesa, che viene cresciuta attraverso la parola di Dio e lo Spirito Santo per raggiungere la perfetta statura del corpo di Cristo. Se questo non lo realizziamo, non possiamo entrare nel regno dei cieli. Perché diciamo questo? Perché è scritto nella parola di Dio in 1 Corinzi capitolo 15 verso 50: or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Non ce la fanno, è impossibile. Ecco la grande importanza che noi dobbiamo essere mutati dalla potenza di Dio. Sapete, c'è un trafiletto dove si nota che Gesù con i suoi discepoli battezzava. L'avete mai incontrato Gesù che battezza in acqua? Sapete, è un trafiletto molto bello che pochi hanno incontrato, ma è scritto nella Bibbia. Giovanni capitolo 4 verso 1 dice: quando adunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che Gesù faceva e battezzava più discepoli che Giovanni. Quindi immaginatevi che le turbe andavano da Giovanni, ma immaginatevi Gesù che ebbe più discepoli, che ebbe più gente che battezzava e li battezzava. Meraviglioso questo aspetto. Gesù stesso insegna l'importanza del battesimo e lo dà come comando. Vedete, quando dice le persone che incontriamo li invitiamo a battezzarsi secondo le scritture, magari dicono: ma è necessario? È scritto in Marco capitolo 16 dal verso 15 al verso 16: poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. È congiunzione stato battezzato, vale a dire che occorre credere e occorre essere battezzati per noi ereditare la vita eterna. Certo, qualcuno può dire, e se una persona è all'ultimo istante della sua vita e non ha avuto il tempo di fare ciò, però ha accettato Gesù, ricordiamoci l'esperienza di quello che avvenne sulla croce accanto al Signore, di quell'uomo che era appunto un uomo che stava pure lui morendo sotto la crocifissione, ma si convertì al fianco di Gesù. E come noi sappiamo, Gesù gli disse che sarebbe entrato in paradiso. E noi ringraziamo il Signore per la sua misericordia. E quando i discepoli apprendono questo soggetto del battesimo, noi li vediamo in Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso 39, dal verso 37 al verso 39, attraverso proprio l'apostolo San Pietro, che si fa portavoce della chiesa di quel tempo, e noi vediamo che è scritto: or essi uditi queste cose furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Adesso lo vedremo quando parleremo del battesimo nello Spirito Santo. La gente vide che gli apostoli, i 120, avevano ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, quindi non solo gli apostoli ma 120 persone miste, in cui vi erano anche donne, e allora gli uomini, le donne accorse, dissero: che dobbiamo fare per essere salvati? E Pietro, rimanendo legato a quello che aveva ricevuto in Marco 16, dirà: ravvedetevi, ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi è chiaro che il Signore attraverso Pietro conferma: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato. Immaginatevi, lo dico ironicamente spesso, che io vado in un bambino da predicatore e gli dico: ravvediti. Il bambino neonato, anche il bambino piccolo, mi guarda e mi dice: ma che vuole dire il fratello Piero? Ecco, il ravvedimento, predicazione, va a persone che hanno un senno e riescono a distinguere la differenza tra il bene e il male, per giungere a quello che appunto è il cosiddetto ravvedimento. Ma perché scendere nelle acque? Perché essere immersi nelle acque? Sapete, questa è una figura che anticamente facevano i sacerdoti. I sacerdoti venivano immersi per la purificazione, per la cosiddetta abluzione, prima che si entrassero nel servizio del tempio. E quindi si immergevano in una vasca per fare la cosiddetta abluzione. Era una figura del battesimo che doveva venire, perché oggi Cristo ci chiama a noi re sacerdoti dell'Iddio vivente, perché siamo figli di Dio. Ma voglio farvi notare il significato del battesimo in acqua. Lo troviamo in Pietro, ad esempio, troviamo questo verso meraviglioso, prima Pietro capitolo 3 dal verso 20 al verso 21, dice così: ai giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua, la quale è figura del battesimo, non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la resurrezione di Gesù Cristo. Quindi, quando noi ci immergiamo nelle acque per il battesimo, si fa una volta sola, come voi sapete, questo battesimo non è che ci purifica l'acqua dai nostri peccati, perché l'acqua non ci può purificare, non può purificare neppure la bruttura della nostra carne, dice qui l'apostolo San Pietro. Abbiamo noi bisogno giornalmente della doccia per essere purificati. Ma voglio farvi comprendere, alla luce della scrittura, che il battesimo in acqua ha solo uno scopo fondamentale: identificarci a buona coscienza ad un nuovo cammino. Cioè, noi ci battezziamo come un parallelo di quando c'è il matrimonio e viene detto nella buona e nell'avversa sorte. Quella è una promessa che poi, se non la metti in atto, non ha senso. Hai fatto una promessa che ti ha impegnato davanti a Dio e davanti agli uomini, ma non hai mantenuto. Quindi, quando tu scendi nelle acque, stai facendo un'azione di buona coscienza, dove tu dichiari: io da questo momento sono morto alla vecchia creatura e sono una nuova creatura. Cristo, con lui identificato sulla croce, morto io, resuscitato a nuova vita Paolo dice: non sono più che vivo, ma Cristo vive in me, perché la sua vita era stata trasformata, sepolti alla vecchia creatura in Gesù Cristo. Questa sepoltura noi la troviamo anche in Romani capitolo 6 verso 4. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo della morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. E anche in Colossesi capitolo 2 verso 12: essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Galati capitolo 3 verso 27: poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. E quindi il battesimo è un'azione di buona coscienza che poi vuole un'azione di vita nuova, perché non ha senso che dopo che sono stato battezzato ritorno a peccare agli occhi del Signore, perché allora quello che ho fatto è un matrimonio fallito con Dio. A questo punto siamo nell'ultima parte di questa meditazione, che è la cosiddetta cresima. La cresima l'abbiamo sentito dire. Sapete, la cresima per la Chiesa Cattolica è il ricevimento del battesimo con lo Spirito Santo. La cresima nella Chiesa Cattolica viene ministrata da un prete che eleva le mani sui cresimanti, invocando su di loro lo Spirito Santo. Poi fa un'unzione a forma di croce col crisma, olio di oliva mescolato a balsamo e consacrato il Giovedì Santo, sulla fronte di ciascuno, dicendo: io ti segno col segno della croce e ti confermo con la crisma della salvezza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi gli dà un leggero schiaffo sulla guancia, dicendo: la pace sia con te. Il rito termina con una benedizione solenne. Termine cresima non esiste nella Bibbia, non c'è questa parola cresima. Ma poi, chi ha ricevuto una sorta di rito del genere nella Bibbia? Nessuno. Il battesimo nello Spirito Santo è qualcosa che è, come vi posso dire, è qualcosa di così chiaro, è qualcosa di così esplicito, e non ha nulla a che fare con la cosiddetta cresima, che, come abbiamo detto, è il secondo sacramento. Cos'è il battesimo con lo Spirito Santo? Intanto, Gioele capitolo 2 dal verso 28 al verso 29 è scritto: ed avverrà dopo queste cose che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, i vostri giovani vedranno delle visioni, e in quei giorni spanderò il mio spirito sopra i servi e le serve. Quindi la promessa in Gioele è che Dio doveva spandere il suo spirito sopra quelli che lo avrebbero ricercato. E così noi abbiamo poc'anzi letto quello che Giovanni Battista ha detto chiaramente. Dice: bene, io vi battezzo con acqua al ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, le cui suole io non sono degno di portare. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Amen. Chi è che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco? Il prete, il pastore, il predicatore? No! Colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco è Gesù Cristo, che vogliamo applaudire e lodare. Gesù avvisa i discepoli e ognuno di noi, anche se sono passati 2000 anni, noi adesso vedremo questo, e ci avvisa come lo Spirito Santo doveva diffondersi sin dal principio. E così è scritto in Atti degli Apostoli capitolo 1 dal verso 4 al verso 5: e ritrovandosi assieme a loro comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E così in Atti 1 verso 8 ancora è scritto: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria, infino all'estremità della terra. Quindi questo battesimo non ha niente a che fare con quello che noi abbiamo visto, ossia la cresima. E cosa ci dice la Scrittura? In Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso 1 al verso 13, ci viene descritto come è avvenuto l'esperienza del battesimo con lo Spirito Santo. E troviamo scritto: come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente, quindi erano tutti concentrati nello stesso luogo, e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi poi continua la storia, vi invito a leggerla tutta, corsero tutti quanti. E quindi non si tratta di uno schiaffetto, che fa molto ridere nel nostro tempo sentir dire che con uno schiaffetto o con questo gesto della cresima si riceve lo Spirito Santo. No, è un'esperienza sovrannaturale dove quando scende lo Spirito Santo tu ricevi potenza. Tu parli in altre lingue, ma attenzione, il battesimo con lo Spirito Santo è una mutazione della natura dell'individuo, perché l'individuo che viene battezzato ha una nuova natura, è una nuova creatura e ha dentro di sé che cosa? Gesù, chi lo incontrava, se vedeva ed incontrava la parola, era un uomo che manifestava la parola. Quindi anche sul parlare in altre lingue, io vi dico, ben venga che si parla in altre lingue, ben venga la profezia, sono tutti doni spirituali che ci stanno bene, ma che senso avrebbe un uomo che parla in altre lingue e poi vive alla mondana o che non ama la scrittura? C'è qualcosa che non funziona. Quindi bisogna diffidare anche dalle imitazioni, perché anche su questo soggetto abbiamo visto quante imitazioni ci sono. Atti 2. Dal 37 al 39 troviamo, come abbiamo letto, che essi chiesero cosa dobbiamo fare e la risposta fu: ravvedetevi, ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, esperienza battesimi in acqua, e voi riceverete il battesimo con lo Spirito Santo. Ed è meraviglioso per quello che dice adesso, promessa che è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio ne chiamerà. E siamo arrivati a più di 2000 anni che sono scorsi, in cui ancora il Signore visita il suo popolo. Ecco che, detto questo, è importante comprendere che quando lo Spirito Santo scende nella nostra vita si manifestano i cosiddetti segni del credente, oltre i doni che trovate in Corinzi capitolo 12 o i ministeri Efesini capitolo 4, ma io voglio leggervi i segni: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mani serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi saranno sanati. E quindi quello che noi troviamo qui oggi è una manifestazione potente. Anche Cornelio, vi ricordate la storia di Cornelio, Atti degli Apostoli capitolo 10? Erano dei gentili come noi, ma quando Pietro cominciò a predicare, mentre predicava l'unzione scese ed essi furono battezzati gentili attraverso la potenza dello Spirito Santo. Anche Paolo, troviamo in Atti capitolo 19, quando impose le mani, lo Spirito Santo scese su di loro, è scritto, sto parafrasando il capitolo 19, e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Quindi non è niente da che paragonare all'esperienza della cresima. E noi notiamo che addirittura c'è chi voleva comprare questo dono, ad esempio quando Filippo convertì una intera città, e Simone, vedendo che Giovanni e Pietro pregavano sopra le anime e le anime ricevevano lo Spirito Santo, voleva acquistare il dono di Dio, ma il Signore attraverso Pietro parlò dicendo che questo non si può comprare, anzi vada in perdizione il denaro, gli disse chiaramente, e lui stesso stava rischiando, questo Simone, gravemente davanti a Dio, e dovettero pregare per lui. Allora conclusione di questo messaggio che ci ha messo in risalto quello che dice la Scrittura, in contrapposizione di quello che ci ha insegnato la tradizione della Chiesa Cattolica Romana. Questo non è un avvenimento che è avvenuto 2000 anni fa ed è terminato. No. Ebrei capitolo 13 verso 8 è scritto: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Quindi devi soltanto cercarlo. Ma come si trova il Signore? Dice in Geremia: e voi andrete, mi cercherete, mi troverete quando mi avrete ricercato con tutto il vostro cuore. E quando si riceve lo Spirito Santo, secondo Corinzi capitolo 1 verso 22, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. È la caparra della vita eterna. Ecco perché dobbiamo ricercarla con tutto il nostro cuore. E come, fratelli e sorelle? Voglio leggere a conclusione Luca capitolo 11 dal verso 9 al verso 13. Perciò io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Quindi bisogna solo chiederlo, aspettare, cercarlo. I 120 non lo ricevettero subito. Pregarono per giorni, ma erano di pari sentimento, cioè erano concordi alla parola del Signore. E quindi solo così possiamo ricevere la potenza di Dio. Vogliamo dare una lode al Signore e vogliamo applaudirlo e benedirlo. In Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen.